Rossi è un allenatore con una lunghissima esperienza, soprattutto nel campionato inglese. Cosa vuol dire nel campionato inglese? Vuol dire anche indirettamente nelle coppe, vuol dire uno che ha lavorato nelle giovanili all'interno del sistema, dalla nettissima idea di essere la persona giusta. Perché? Perché ha sviluppato, perché ha preso gruppi giovani. È vero, è verissimo che abbiamo detto tante volte di tanti allenatori, però, che sarebbe stato quello giusto. Lui è un irlandese che l'ha allenato per tanto tempo i London Irish, che ricordiamo sono una franchigia professionistica quest'anno abbastanza in difficoltà, anzi molto di base però a Londra. Ha allenato l'Irlanda per 6-7 anni fino al 2000 e ancora i London Irish. Poi il grosso secondo me l'ha fatto a livello di club, quindi fino a pochi mesi fa con gli Harlequins. Ha giocato tanto, ha giocato bene, è stato un buon giocatore, però non è stato, ha fatto una quarantina di caps con l'Irlanda, però era uno che studiava il gioco, non il fuori classe che poteva fregarsene nel gioco, ok? Quindi ha tutta la varietà che serviva, perché con le coppe allenando Leinster ha avuto anche esperienza diretta di rugby italiano. Guardando il grafico di tantissimi allenatori dell'Italia, li vediamo fare bene prima, purtroppo vediamo che il ciclo è sempre questo: partono bene, calano, poi vengono mandati via in maniera abbastanza brutale, chiudono male e poi tornano a fare bene alla fine. È successo con Kirwan, con Mallet e con tanti altri. Questa è la sintesi probabilmente un po' cruda.
Ecco, continuiamo questa parts destruence. Quanto è comune nel rugby che un allenatore di club finisca per allenare una nazionale di un paese nel quale non ha esperienza diretta? Cioè, sembra un doppio salto, un carpiato, insomma, vista da distanza.
Ma è molto più frequente che in altri sport. Ancora una volta il paragone più giusto, più logico viene fuori con il professionismo dell'hockey ghiaccio, cioè con due sport fratelli, o con la pallanuoto, no? Con i tre sport che hanno la stessa origine, i tre: water football e ice football, diciamo così. Si passa abbastanza indifferentemente tra club nei sport di combattimento fisico, tra club e nazionali. Perché? Perché tanti giocatori li vedi, tanti ci giochi contro. È vero che sono due esperienze completamente diverse. A un certo punto entrano anche fattori personali, perché sono tipi di impegno molto, molto differenti. Il club ti impegna tutti i giorni tantissime ore e non ti dà tantissima libertà di manovra, perché il calendario è molto fitto. A un certo punto un allenatore dice: voglio testarmi anche nell'altro settore. L'andata è sempre da club a nazionale, e non è mai ovviamente il contrario, il processo è sempre questo. Però possiamo fare il caso di Eddie Jones, comunque, quante volte è passato da club a nazionale, oppure il prima citato Mallet o Kirwan. Diciamo così, negli sport di campo dove si va a contatto fisico è frequentissimo, non è un enorme salto, diciamo non è esperienza diretta di Italia con Rossi, ma io non lo vedo assolutamente come un limite. Anzi, è un po' triste da dire, ma potrebbe essere un vantaggio grosso. Non è legato ai gruppi che mi danno la netta idea di essere il vero problema del rugby italiano, come abbiamo detto più volte.
Passiamo alla cosiddetta parts destruence invece. L'impressione, sempre da profani, Luca, è che in uno sport come il rugby l'influenza del coach, in questo caso il commissario tecnico, possa essere particolarmente rilevante, perché è uno sport nel quale l'organizzazione conta, se possibile, ancora più che altrove, la personalità si possa far sentire e via dicendo. Quindi che forse il manico conti ancora di più della qualità pura dei giocatori a disposizione. Se così è, che cosa può dare Oshie al rugby italiano, lui e tutte le altre personalità che sono state ingaggiate dalla federazione di Gavazzi? Parlo di Mike Catt, al quale verrà affidato il ruolo di assistant coach per l'attacco, e tutto il resto della struttura messa a disposizione della federazione italiana.
Ma è un'impressione molto più profonda e non profana la tua. Allora, intanto che abbiano confermato De Carli come allenatore degli avanti mi sembra un'ottima cosa. Già dai tempi di Perpignan l'ho sempre stimato, ha tirato fuori dei grossi pacchetti di avanti, con un po' di continuità in più potrà rendere. Mike Catt anche è stato un giocatore di quelli che hanno fatto tanto, ha vinto il mondiale, ha fatto benissimo, ma non avendo grandissimi doti, quindi lo staff esattamente c'è, che confermo e anzi rinforza la tua impressione che nel rugby sia ancora più importante l'allenatore. Mi spiego ancora meglio: il vecchio luogo comune sì, però alla fine in campo ci vanno i giocatori, sì, intanto bisogna vedere quali, E poi bisogna vedere se l'allenatore becca il sistema di gioco più adatto. Nel caso dell'Italia c'è un'aggiunta da fare. Bisogna vedere quanto lo lasceranno lavorare tranquillo. E io non ho nessun dubbio del fatto che adesso a bordo Brunel torni a fare bene. Tornerà sicuramente a fare bene. Probabilmente avrà più autonomia. Quindi parliamo di uno sport anglosassone che fa fatica qualche volta a declinarsi nella mentalità latina, dove le gerarchie sono un pochino più elastiche, diciamo così, per essere gentili. Quindi se tutti faranno esattamente il loro lavoro, lasciandolo veramente a capo di scelte anche difficili, e non ho sempre l'impressione, non ho conferme contrarie, ma non ho sempre l'impressione che sia così, io penso che sia un ottimo staff, che sia veramente un ottimo staff, ben bilanciato tra avanti, tre quarti e staff di preparazione atletica, perché anche la preparazione atletica è stato un problema nelle ultime partite.
Allora, da uno sport anglosassone ad uno prettamente australiano, che più australiano non si può perché è solo esclusivamente australiano, il footy, il campionato 2016 è iniziato con due match abbastanza equilibrati, la vittoria di Richmond su Carlton e ancora più sul filo di lana dei Demons sui Giants. Poi però abbiamo visto una granuola di punti, in particolare non tanto sorprendente il 121-60 di Gold Coast che ritrova Gary Ablett sulle macerie di Essendon dopo la vicenda doping. È ancora più impressionante il modo in cui Sydney ha superato Collingwood, 133 a 53, insomma, si è vista la mano e il ritorno di Buddy Franklin.
Sì, assolutamente. Guarda, se mi chiedi la partita più bella a Richmond Carlton, è stata bellissima, avevamo detto tornerà in su Carlton, ha perso, ma ha perso di soli 9 punti e varrebbe davvero la pena aprire il capitolo. E concordo anche su questo, vabbè che poi oltre a noi due che contiamo meno lo dicono le cifre, Sydney su Collingwood. Secondo me è abbastanza emblematica la prima palla, vinta al centro del campo, vinta subito e bene al centro del campo, messa subito avanti, guarda te il caso a volte, da Kieran Jack, figlio del grandissimo Gary Jack di Rugby League, sparata verticale in avanti, Buddy Franklin dopo una 30 o 40 secondi, grosso modo, era già gol. Allora davanti è vero, hanno avuto difficoltà con Pendlebury, però hanno avuto difficoltà in tantissimi punti del campo. Secondo me, non è male come ci racconta la prima giornata Collingwood, però i Magpies hanno un problema grosso, non riescono a mettere palle davanti. Abbiamo visto che Travis Crook non riceveva palloni. È proprio il trasferimento dei palloni perché la difesa non sembrava malissimo, e sono scomodo a dire una cosa simile sotto una bastonata di punti come questa. La difesa sembrava funzionare, il centrocampo va tutto rivisto, ritoccato, ma non è lì il problema nella fase difensiva, proprio la palla non si riesce a spostare dal centro del campo all'attacco. D'altronde abbiamo detto più volte, oramai nel nuovo football australiano la vera difesa è diventata il centrocampo. La difesa difende per pochi secondi e poi è molto quasi più impegnata nei compiti di rilancio. Hanno un centro del campo che non mette palle davanti. Se tu mi chiedi come è andato l'attacco dei Collingwood Magpies, non te lo so neanche dire, perché senza palloni sai, è difficile attaccare. Questa è stata davvero impressionante, perché un 133 a 53, vado a memoria, davvero impressionato.
Senti, c'è stato un altro match dal punto di vista del punteggio impressionante, in questo caso ancora di più visto le protagoniste della partita, per cui in conclusione due battute in uno. Western Bulldogs che battono 103 a 38 Fremantle, significa che è finita la pacchia per Freo dopo gli ultimi 3 anni o 4 da protagonisti, e poi visto che questa sera si conclude il primo turno con Geelong Hawthorn, a proposito di pacchie destinate a durare e o finire, quella degli Hawks quanto dura ancora?
Quella degli Hawks dura ancora almeno un anno, anche in un campionato durissimo e con un salary cap rigoroso come l'AFL. Hawthorn dura ancora. E no, non credo che Fremantle sia quella che abbiamo visto presto. La prima partita, tantissimi fattori, tantissime particolarità dipendono dal debutto dei giovani. Torniamo a fionda a Sydney, ha fatto debuttare benissimo 4-5 giovani. Fremantle ha avuto parecchi debutti, ti va male il gruppo, ti va male il gruppo. Sicché bene Western Bulldog, campionato livellatissimo in alto, Fremantle male, ma non come una squadra che ha segnato solo 38 punti. Non è mai stata una squadra che dà grandi punteggi, ha sempre vinto segnando poco, però segnerà già di più, già dal secondo turno sono pressoché sicuro, anche perché la prossima volta avrà Gold Coast e sarà una super partita.